parola che vuole darci questa mattina. Quest'uomo, Nick, che ha che ha questa forza soprannaturale, io credo che sia una forza soprannaturale. Da quando quest'uomo ha creduto nel Signore, la sua vita è stata completamente stravolta, cambiata, e lui sta portando tanto coraggio nella vita di tante persone che, pur non avendo le sue menomazioni, si credono dei falliti, pensano di non farcela, pensano che la vita è finita. E lui invece sta portando tanta speranza in giro. Ho saputo di questo incontro che c'è stato a Torino, è stata una gran benedizione, e lui gira continuamente, quasi tutto l'anno, proprio per andare, lo chiamano anche, una cosa che voglio dirvi, perché abbiamo sentito ieri eravamo una riunione di pastori che stiamo preparando, organizzando per l'evento che ci sarà a Pasqua, prepariamoci. E il pastore Nicola, che ci ha raccontato qualcosina di questo incontro con Nick a Torino, e alla fine c'è stato, attraverso delle amicizie, delle conoscenze che sono venute fuori, la possibilità per far arrivare questo messaggio di speranza così forte, così potente, al Presidente della Repubblica, che non ci ha pensato due volte ad invitare Nick a degli incontri nelle università italiane, perché lui possa andare nelle università e parlare con i giovani, parlare con la gioventù. E sapete, questo è un grande veicolo di evangelizzazione, è forte, potente, perché quello che lui racconta nella sua menomazione, lui ha fatto diventare, pensate un po', ha fatto diventare quello che umanamente possiamo definire un fallimento, una nullità, una vita finita, ma che ci campi a fare, l'ha fatto diventare potenza divina, perché ha permesso a Dio di trasformarlo in uno strumento di benedizione, di grazia, di speranza. Ha una vitalità, un'energia che si vede in poche persone, si vede una tale energia, e si vede in poche persone che sono normali, tranquille, che hanno tutto, ma ancora di meno in quelli che hanno degli handicap. È una gran benedizione. Vogliamo pregare per quelli che stanno portando la testimonianza in questa maniera. Vogliamo pregare e chiedere al Signore che ci sia sempre una forte unzione. E pensate un po', lui sarà, lui ha parecchi impegni, e ha detto che prima di 4 anni non può venire. Quindi fra 4 anni verrà in Italia e verrà per andare nelle università, per andare a portare un messaggio di speranza e di salvezza. Non vi vedo proprio entusiasti. Capisco che siete presi, diciamo, che avete, ma fatelo venire fuori questo, quello che vi sta producendo dentro. Fatelo venire fuori con un grido di entusiasmo, di un amen, un così sia. Sì, così sarà. Alleluia. Cosa ci è stato dato per vivere la vita esuberante? Gesù ha detto: il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. E stiamo vedendo nel mondo quanto danno, quanto male, quanta morte sta portando, il sistema di questo mondo, e dietro il sistema di questo mondo il diavolo, Satana, l'inferno, il regno delle tenebre, perché è un regno organizzato che lavora per rubare, ammazzare e distruggere. E dovunque si vede un lavoro di questo genere, rubare, ammazzare e distruggere, lì c'è l'opera del diavolo. E Gesù ha detto: il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere, ma io sono venuto per dare vita, e quanta vita! Esuberante, in abbondanza. Quando vediamo uno come Nick, noi diciamo: quello ha ricevuto la vita esuberante. E io ti faccio una domanda: guardando te, gli altri possono dire che vita esuberante che c'è in questa persona? O non, lasciando perdere gli altri, tu quando ti guardi allo specchio puoi dire: che vita esuberante che c'è dentro questa persona? O siamo lì a lamentarci che ci manca sempre quei due soldi per fare una moneta intera? Ci manca sempre qualcosa. L'unica cosa di cui abbiamo bisogno, fratelli, sorelle, famiglia mia, l'unica cosa di cui abbiamo bisogno è di Lui, della Sua presenza. Per il resto abbiamo tutto. Non ci manca nulla, in Cristo abbiamo tutto pienamente. E chi dice che non è così è un religioso che si ciba di religione, che vive guidato da spiriti religiosi, che non fa altro che vivere con la lamentela e con il mormorio nella bocca continuamente. Ma chi ha conosciuto Cristo e l'ha conosciuto sul serio vive una vita esuberante. E quando si trova davanti a difficoltà non le vede come delle minacce che incutono paura, timore, terrore addirittura, ma vede quelle difficoltà come delle opportunità per manifestare la gloria di Dio. Questo era quello che faceva Gesù e questo era il messaggio che ha portato Gesù. Credere in Lui ci fa vedere la possibilità di Dio. Tutto è possibile a chi crede in Lui. Amen. E quindi Dio, per poterci fare vivere in questa vita esuberante, ci ha dato un dono stupendo, meraviglioso, è la chiave della vita esuberante, il dono della fede. La fede. La fede. Dillo alla persona accanto: la fede. Ma sai che ha fede? La fede, non questa, quella che mettiamo al dito. La fede che ci è stata donata da Gesù Cristo sulla croce. Gesù sulla croce, la Bibbia ci fa sapere che non stava piangendo, non era disperato: povero me, sono venuto per aiutare quest'umanità e guarda cosa mi hanno fatto, come sto soffrendo. Gesù non stava facendo questo sulla croce. La Bibbia ci fa sapere in Ebrei 12 che Gesù aveva una gioia posta davanti. Gesù stava gioendo sulla croce, perché in quel conflitto, in quella battaglia, Gesù stava vedendo la vittoria completa per ogni persona della terra. Che meraviglia! E ci ha dato, attraverso il suo sacrificio sulla croce, attraverso il fatto che Lui ha pagato tutto, tu non devi fare nulla per avere la fede. L'unica cosa che ti viene chiesto di fare è credi. Credi nel sacrificio di Cristo per te, credi che Lui è venuto per salvarti. Gesù non è venuto per fare un pezzo di storia, Gesù non è venuto per istituire una nuova religione, Gesù non è venuto per portare delle nuove filosofie di vita, Gesù è venuto per cercare te e salvarti. persone sono così complicate. Pensano che Gesù è una filosofia e quindi filosofeggiano tutta la vita. E discorsi. Poi i peggiori sono i discorsi tra religiosi, dove ci mettono un sacco, ci devono infarcire per forza tutto di cultura storica. E vanno di anniversario in anniversario. L'anniversario di quel martire, l'anniversario della nascita di qualcosa, l'anniversario, e vanno di anniversario in anniversario. Le persone si vedono a volte nelle chiese per poter celebrare ciò che non c'è più. Ma fratelli cari, noi non stiamo vivendo storia, stiamo vivendo Cristo che è vivo. Lui è vivente e ci fa vivere una vita esuberante. Ora non devo aspettare. Adesso il prossimo anniversario stupendo che ci sarà per i protestanti sarà, credo, il 600° anniversario della Riforma. O perché ormai il 500° è passato, è finito. E si deve aspettare una cosa di questo genere per cercare di vedere qualcosa, il messaggio che è stato portato. I messaggi che sono stati portati e che hanno fatto il risveglio nella Chiesa devono essere vissuti, creduti e vissuti. E Lutero, mio fratello Lutero, Martino, mio fratello Martino, ha parlato della grazia, della salvezza per fede mediante la grazia. Anzi, scusate, ho sbagliato, ho messo al contrario, voi non ve ne siete accorti e non mi avete detto nulla, mi correggo io. Della salvezza per grazia mediante la fede, e lo ha fatto con un atto di fede. Quando lui ha ricevuto questa rivelazione non è stato lì a fare simposi, conferenze, è andato davanti ad una cattedrale e ha messo lì una pergamena, un foglio dove ha scritto le tesi per cui stava dicendo la Chiesa cattolica è falsa. Lui era un monaco. A me non importa vedere chi è falso, a me importa dichiarare la verità della parola, perché davanti alla verità tutte le altre cose diventano false e bugie. Quello che dobbiamo vivere, portare avanti, vivere con tutto il nostro cuore, è la verità della parola. Annunciare la parola vivendola. E per fare tutto questo il Signore Gesù ci ha dato il dono della fede. La fede è quella che ci porta a vivere nella vittoria. E quando parliamo di vittoria stiamo parlando quindi di battaglie, perché tu non puoi parlare di vittorie se non avrai delle battaglie. Oh, io sì credo, e credo che la vittoria sia entrare nel riposo, quindi non devo più fare nulla, non ci saranno più sfide, non ci saranno più battaglie, ormai c'è l'assenza di tutto. Questo è un concetto sbagliato, è una credenza sbagliata, dove tutto fa Dio e tu non devi fare più niente, non devi neanche evangelizzare, non devi neanche annunciare il Vangelo alle persone, non devi neanche credere che Dio possa guarire le persone, perché ha deciso tutto Dio, decide tutto Dio. E sapete, io ci ho vissuto per anni in ambienti di questo genere, dove quello che veniva insegnato e predicato era: tutto fa Dio, tu non devi fare più niente, l'importante è che la domenica vieni in chiesa. Se vieni in chiesa, e quindi la salvezza era perché vieni in chiesa. Poi tutto fa Dio, evangelizzare no, non c'è bisogno, perché Dio conosce i suoi e lui salva chi vuole lui. Che Dio parziale che mi hanno presentato. Ma sapete, la differenza chi la fa? La differenza non la fanno in modo particolare gli insegnamenti che hai ricevuto, la differenza la fai tu con la tua fede nella parola di Dio, in quello che tu personalmente credi. In prima Giovanni 4:4 ci dice qual è la vittoria che addirittura ha vinto il mondo. Noi siamo circondati dal mondo. Tutto quello che facciamo lo facciamo in questo mondo. La vita che viviamo la viviamo in questo mondo. E la Bibbia mi chiama a non subire lo spirito di questo mondo, ma piuttosto a vedermi un guerriero dell'esercito di Cristo, a vedermi un ambasciatore del regno di Dio che si trova qui, che è stato mandato da Dio qui sulla terra per fare la differenza, per vincere questo mondo. Prima Giovanni 4:4. Di chi siete voi? Voi siete da Dio. Significa provenite da Lui. Venite dal mondo. Da quando avete creduto in Gesù siete nati di nuovo, e la nuova nascita non viene dal mondo. La nuova nascita viene dall'alto, viene dal cielo. Tu nasci dall'alto. Per questo Giovanni continua a dire: siete da Dio. Quanto è importante. Prendi questo dentro di te: io sono da Dio, non sono da questo mondo, non provengo più dal mondo, e quindi le mie speranze, i miei desideri, il mio futuro, che fanno capo a questo mondo, che si rivolgono a questo mondo, io non sono di questo mondo, non provengo dal mondo, io provengo da Dio. Per questo siamo nati di nuovo, per questo è importante la nuova nascita. Gesù ha parlato a Nicodemo, gli ha detto: caro Nicodemo, sei un bel religioso, sei preparato religiosamente parlando, conosci tutta la dottrina, tutta la Torah, tutta la legge, ma non hai capito che bisogna nascere di nuovo. E Nicodemo, con tutta la sua sapienza, la sua conoscenza dottrinale, lui era un dottore della legge, era lì a guardarlo strano. Che mi dici, maestro? Che significa nascere di nuovo? Devo entrare di nuovo nel seno di mia madre? Ma se ero piccolo, quasi quasi, ma sono pure vecchio, come faccio ad entrare di nuovo nel grembo di mia madre? E Gesù: Nicodemo, tu sei dottore della legge e non capisci queste cose. Ti sto parlando del regno spirituale, della contrapposizione che c'è tra il regno naturale e il regno spirituale. Tu devi nascere dall'alto, devi nascere di nuovo, tu devi entrare nel regno spirituale, che è un regno vero, pratico, è il regno di Dio. Che non è una filosofia, che non è un'invenzione della Bibbia o di Gesù, che parlava continuamente del regno di Dio. Il regno di Dio è casa tua. Il regno di Dio è la tua identità. È il regno da cui tu provieni. Tu non potevi nascere di nuovo se non entravi nel regno di Dio attraverso la fede in Cristo Gesù. Quando tu hai creduto in Gesù, hai creduto nella sua morte sulla croce, nella sua risurrezione dalla morte, hai creduto che i tuoi peccati sono stati perdonati e che quindi quella separazione da Dio a causa del peccato è stata tolta, perché Gesù si è preso su di sé i tuoi peccati, la tua natura di peccato, e tu sei morto con Cristo. E uno che è morto non c'è più. Ma Dio non ti ha lasciato morto. Cristo è risuscitato perché tu possa vivere ora una vita nuova, la vita di Dio. E Gesù ha parlato a Nicodemo di nuova nascita e Nicodemo non capiva. Ma a tutti quelli che lo hanno creduto e che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. E figli di Dio significa appartenere al regno di Dio, appartenere alla famiglia di Dio. Di chi sei figlia tu? Di Dio. Ditelo forte, ditevelo quando siete nelle difficoltà. Ma io sono un figlio di Dio. Quando sei nelle difficoltà finanziarie, dillo, io sono un figlio del regno. E il regno di Dio è il regno che non conosce povertà, inflazione. Perché al regno di Dio non manca nulla. Gesù infatti ha detto: non vi preoccupate di che mangerete, di che vi vestirete, quello di cui avete bisogno. Cercate prima il regno, perché nel regno c'è tutto. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste altre cose vi saranno aggiunte in esuberanza, sopraggiunte, aggiunte in esuberanza. Quanto ti bisogna? Quanto ti bisogna? Un milione. Un milione e due. Così è il regno di Dio. Quando Gesù stava dicendo, perché noi poi rendiamo tutto religioso e quindi non praticabile. Perché la religione rende non praticabile il regno di Dio. Perché tu devi assumere tutto un certo atteggiamento di colpa. Adesso non mi vengono i termini, perché io con la religiosità non è che ci abbia molto a che fare, quindi non mi vengono i termini religiosi che è da usare, ma questa costrizione, contrizione, questa contrizione, pensando che così si è spirituale. No, la spiritualità ha a che fare con l'esuberanza di vita. Vita esuberante. Gesù ha detto: io sono venuto per dare vita e vita in abbondanza. Voi siete da Dio figlioletti e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Il verso 5. No, devo prenderlo un attimo io. Prima Giovanni capitolo 5, scusami, io ti ho detto capitolo 4, capitolo 5, ma questo è stato forte quello che abbiamo visto, eh? Capitolo 5, il verso 4. Qual è il cammino di vittoria che abbiamo davanti? Che meraviglia. Capitolo 5, verso 4. Tu hai già vinto il mondo, non lo devi vincere. Sta per arrivare, eccolo. Poiché tutto quello che è nato io, da chi sei nato? Allora, tu che sei nato da Dio, vinci il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Non dice la nostra fede nel senso di indicare una dottrina religiosa, una classe religiosa, una denominazione, la nostra fede, la fede evangelica o la fede cattolica o la fede buddista o la fede, e mettici tutto quello che vuoi. Non sta parlando di questo. Sta parlando della fede che tu hai avuto in Cristo Gesù, la tua fede personale in Cristo Gesù. Questa tua fede in Cristo Gesù, il fatto che hai creduto che Gesù ha pagato per te, che tu sei diventato figlio di Dio, ti ha fatto entrare nel regno di Dio, questa fede ha vinto il mondo. La tua fede personale, la nostra fede, questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Mi piace. Noi non abbiamo paura, noi non siamo di quelli che vivono nella paura, nel timore di ciò che ci può fare il mondo, come il mondo ci può soverchiare, opprimere. Non abbiamo paura, affrontiamo tutte queste cose, anzi nelle difficoltà lì vediamo la gloria di Dio che si manifesta, lì nascono le cose nuove, lì nasce la speranza. E adesso vi voglio fare un esempio, vi porterò a vedere un esempio, ma prima devo farvi vedere anche un'altra cosa. Qual è la manifestazione della fede nella nostra vita? Quando si vede che abbiamo fede? Quando si comincia a manifestare l'unzione. Quando tu cominci per fede a fare quello che il Signore ti chiede, ad ubbidire alla parola di Dio, allora lì tu scopri che c'è un'unzione sulla tua vita che manifesta i miracoli, il potere soprannaturale di Dio. Cosa ha detto Gesù? In Luca capitolo 4, Gesù gli viene dato quel rotolo di Isaia e lui lo apre e cerca quel passo dove dice: lo Spirito del Signore è su di me, per questo Egli mi ha unto. Posso dirvi qualcosina prima di questo? Primo, nel capitolo 3 di Luca, c'è la genealogia di Gesù. E fa tutto l'elenco, cominciando da quello che si credeva. La Bibbia dice Gesù aveva circa 30 anni ed era figlio, come si credeva, di Giuseppe, figlio di Eli, e comincia lì tutto l'elenco. E la cosa che è straordinaria, meravigliosa, è quello che dice alla fine del capitolo 3. Quando arriva ad Adamo, ma non finisce ad Adamo. Tutti quanti noi, prima di conoscere Cristo, la nostra genealogia finiva in Adamo. Rosalba, figlia di Adamo. E tutti finivamo in Adamo. E Adamo purtroppo è stato cacciato fuori dal paradiso. Ha perso l'eredità. È stato separato da Dio a causa del peccato. Ma la cosa stupenda, guardate qui, che il verso 38 dice: figlio di Enos, figlio di Sette, figlio di Adamo, di Dio. Neanche dice figlio di Dio, ma dice di Dio. Cioè sta dicendo: lui proviene da Dio e rappresenta Dio. Credere in Cristo Gesù ci fa aggiungere nella nostra genealogia quest'ultimo termine di Dio. Di chi sei figlio tu? Adamo, non mi interessa più. Il regno di questo mondo, lo spirito di questo mondo non mi interessano più. Io sono figlio di Dio. Dopo questo, quando Gesù comincia a 30 anni, e sapete, vi dico una cosa, tenetela per voi però, Gesù era stufo, stanco, di 30 anni di non fare niente dal punto di vista spirituale, di manifestazione di potenza divina, manifestazione del soprannaturale, manifestazione della gloria di Dio. Era stanco, Ma finalmente, quando è arrivato l'età in cui doveva manifestare il motivo per cui era venuto qui sulla terra, finalmente, essendo ripieno di spirito, nella pienezza di spirito, intanto lui si era preparato. Tu a volte ti potresti trovare, forse ora ti stai trovando in un periodo in cui sei stanco. La cosa che ti consiglio è: riempiti di spirito. Non cercare di perdere tempo andando dietro alla stanchezza e lamentandoti di quello che non hai, di quello che non fai. Ma riempiti di spirito. Come ci si riempie di spirito? Ricevendo la parola, studiando la parola, meditando la parola, cercando la faccia del Signore, cercando la sua presenza. Riempiti di spirito. Il modo più veloce per andare nello spirito e riempirti nello spirito è quello di andare direttamente nel parlare in altre lingue. Tu lì proferisci misteri con Dio e parli con Dio, e quando parli con Dio la via è aperta e tu stai trasmettendo tutto il tuo cuore a Lui e Lui sta trasmettendo tutto il tuo cuore a te. È un fatto soprannaturale. E tutto quello che devi fare non è discutere come può avvenire una cosa di questo genere. Tutto quello che devi fare è fallo. Fallo. Vai nello spirito, perché a volte molte cose non le comprendiamo con la nostra testa limitata, con la nostra intelligenza limitata, ma Dio ci ha dato la soluzione per essere pieni, ripieni di spirito, per poi andare nella potenza dello spirito. Non puoi andare nella potenza dello spirito se non sei ripieno dello spirito. E Gesù, ripieno di spirito, viene portato dallo Spirito Santo dove? Nel deserto. Noi pensiamo l'ha portato lì nel monte subito per poter fare miracoli. No, nel deserto, dove è stato tentato. E avendo incontrato queste tempeste che cercavano di venire su di lui per distrarlo dal piano di Dio, lui ha usato quelle tempeste per poi venire fuori nella potenza dello Spirito, per far venire fuori la potenza dello Spirito. Infatti esce dal deserto con la vittoria. Sapete perché Gesù è stato portato nel deserto? Per vincere. Ma la sua vittoria non era solo per lui, quella sua vittoria è per te e per me, per dire a te: tu devi vivere, camminare nella vittoria, solamente credi in me, abbi fiducia in me, sono io che ti guido, io ti dono la mia vittoria, io ho vinto il mondo, ho vinto le tentazioni, ora cammina nella mia vittoria, non nei tuoi sforzi. Camminare nella vittoria significa camminare credendo in Lui. Signore, ho fiducia in te. Ci sono qua in questo momento, ci sono delle difficoltà enormi, terribili, mi fanno paura, cercano di far entrare la paura dentro di me, ma io ho fiducia in te. Io alzo gli occhi ai monti, da dove mi verrà l'aiuto? Dallo stambecco? No, l'aiuto mi viene dal Signore, Lui mi ha già dato la vittoria. E quindi Gesù, subito dopo, dopo che ritorna, va nella potenza dello Spirito, torna in Galilea, lì nella potenza dello Spirito accadono segni, prodigi e miracoli, comincia finalmente il suo ministero. E la prima cosa, il primo atto che Gesù fa come insegnante, come maestro, fa questo insegnamento: prende il libro di Isaia, lo apre e trova quel passo dove è scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno accettevole del Signore. Poi, chiuso il libro e resolo all'inserviente, si posa a sedere e tutti: ma che bravo, ma che bella predicazione, questo mi è piaciuto, bravo, bravo. No, Gesù non finisce qui, perché qui viene il bello. Gesù legge questo e nel leggere questo sta dicendo: ora questo avviene. L'ho letto perché ora questo, per mezzo della fede, venga. Quest'unzione adesso la vedrete. Infatti, dice loro, allora cominciò a dir loro: oggi, ora questa scrittura si è adempiuta nei vostri orecchi. Aha. Oggi questa scrittura si è adempiuta nei vostri orecchi. Si è compiuta semplicemente perché la sto dichiarando per fede. È scritta lì. Quanti anni era scritta lì questa scrittura? Questa parola. Ma nessuno aveva mai detto: oggi questa è compiuta. Nessuno l'aveva dichiarata con fede. E il Signore Gesù in quel momento dice: oggi questa scrittura si è adempiuta nei vostri orecchi, perché io la sto dichiarando per mezzo della fede. La fede rende visibile ciò che è invisibile. La fede porta nel regno in cui viviamo, che appartiene al regno di Dio, rende visibile il regno di Dio. Amen. L'unzione è la visibilità della fede. L'unzione è ciò che la fede ha preso, ha afferrato. L'unzione è ciò che tu hai creduto. L'unzione praticamente è la fede che si vede, che si tocca con mano. Oh. Lo Spirito del Signore è su di me, per questo Egli mi ha unto. Abbiamo parlato alcune domeniche fa di unzione sopra, unzione dentro, unzione dappertutto. Insomma, la cosa importante è che l'unzione ce l'hai. Dal momento in cui hai ricevuto lo Spirito Santo, l'unzione è su di te, è con te, è dentro di te, ti circonda, ti prende, ti accompagna, ti guida. L'unzione è lì. Ma l'unzione si manifesta quando tu dichiari per fede la parola che credi. E allora l'unzione viene. Vi voglio fare un esempio e con questo esempio chiudiamo. L'esempio di un ragazzo intorno, era in giovane età, intorno ai 20 anni, un certo Jonathan. Non so quanti di voi conoscete Jonathan. Jonathan era figlio di Saul, il primo re di Israele. E vi invito a prendere Prima Samuele, capitolo 13. Prima Samuele, capitolo 13. In quel tempo Israele era assoggettato ai Filistei. I nemici avevano ragione di Israele e stavano dominando su Israele. Prima Samuele capitolo 13. Il verso 19 dice così. Prima Samuele 3:19. Ora 13, scusate, Prima Samuele 13 verso 19. Ora in tutto il paese di Israele non si trovava alcun fabbro, perché i Filistei dicevano: gli ebrei non fabbrichino spade o lance. Così tutti gli israeliti scendevano dai Filistei per affilare chi il suo vomero, non spade, perché c'era questo controllo. Quindi, non essendoci spade, no, e siccome i Filistei volevano che loro non avessero spade, perché potevano così essere una minaccia, hanno preso il dominio dei fabbri. Non ci poteva essere fra gli israeliti, non ci potevano essere dei fabbri né negozi di questo genere. Quindi chiunque voleva affilare il vomero, la zappa, la scure o la vanga doveva andare da loro. Tuttavia avevano una lima per le vanghe, per le zappe, per i ditri dei denti, per le scure, tra i pungoli. Così nel giorno della battaglia non si trovava né spada né lancia in mano a tutta la gente che era con Saul e con Jonathan. Ne avevano solamente Saul e Jonathan, suo figlio. Non c'erano spade, quindi non potevano neanche combattere. Come combattevano? Al limite potevano tirare pietre. Non c'erano né spade né lance, ne avevano solamente Saul e Jonathan. Ora, con un esercito che non ha né spade né lance, che esercito è? Che esercito è? Esercito di niente. Non fa niente, non può fare nulla, non può andare in guerra. Ma quello era un tempo di battaglia. Dovevano togliersi d'addosso l'oppressione dei nemici. Come potevano combattere se non avevano spade? Ne avevano solamente Saul e Jonathan. E guardate il modo diverso di vedere le cose. Saul si accomoda sotto il melograno con 600 uomini senza spade, perché lui diceva: ho la spada solamente io, ma dove possiamo andare? Cosa possiamo fare? Non possiamo fare niente, non possiamo ottenere vittoria, perché se a noi andiamo temerariamente, andiamo in battaglia, questi ci fanno fuori in 2 minuti. Ho solo io una spada. E quella spada se ne stava tranquilla nel fodero, perché pensava: non possiamo fare nulla. Il Saul, capitolo 14, verso 2, dice: Saul stava allora all'estremità di Gibea sotto il melograno a pigliare il suo fresco, che è a Migron, e la gente che aveva con sé ammontava a circa 600 uomini e se ne stava sotto il melograno. Ora voi sapete che immagini del melograno: il melograno rappresenta la chiesa, e quindi rappresenta in qualche modo la parte più intima. Questi 600 uomini in qualche modo rappresentavano questo melograno. Nella veste sacerdotale c'erano all'orlo della veste del sacerdote ci stavano le campanelle e i melograni, un campanello e un melograno, un campanello e un melograno, che stavano appunto a rappresentare potenza e prosperità, perché questo rappresenta il melograno. E nello stesso tempo il campanello, che era quello che avvertiva il sacerdote che il sacerdote era ancora vivo quando entrava nel santo dei santi, nel luogo santissimo. Adesso non sto qui a spiegarvi tutto il motivo perché c'erano tutto questo, qualche altra volta lo faremo. Ma la cosa che ci interessa è che stava sotto il melograno, che sta a rappresentare la parte più intima, la parte di quelli che servono, la leadership. E se ne stava sotto il melograno, cioè stavano sdraiati lì. Fratelli cari, non è tempo più di stare in una chiesa a scaldare sedie. Saul se ne stava sotto il melograno lamentandosi. La lamentela, il mormorio non ti fa fare nulla, ti immobilizza, ti fa sedere, ti fa fare il semplice membro di chiesa da cui nessuno si aspetta niente. Ma Jonathan non aveva lo stesso spirito. Jonathan invece si vede con una spada in mano e dice: io la spada ce l'ho. Due spade c'erano, una ce l'aveva Saul e l'altra Jonathan, suo figlio. Ti dico una cosa: tu sei figlio, e perché sei figlio tu la spada ce l'hai. È la tua fede nella parola di Dio, è la rivelazione che hai nella tua vita. Tu la spada ce l'hai. E quando Jonathan ha visto tutto questo, ha visto il sistema in cui stava, l'ambiente in cui si trovava, con suo padre che era lì a dire: che possiamo fare? Non possiamo andare da nessuna parte, riposiamoci. sotto il melograno c'è una bella ombra. Jonathan invece dice: aspetta, io una spada ce l'ho, io fermo non ci voglio stare. Jonathan era stufo di stare fermo, non voleva stare più in quella condizione. Allora, verso 1 di capitolo 14: ora avvenne che un giorno Jonathan, figlio di Saul, disse al suo giovane scudiero: vieni, andiamo verso la postazione dei Filistei che è dall'altra parte. Ma non disse nulla a suo padre per non disturbarlo dal suo riposino pomeridiano. Il Signore sta cercando dei Jonathan che non aspettano che la Chiesa gli dia degli incarichi, che riconosca una certa posizione, che li riconosca per quello che loro credono di avere. Il Signore sta cercando dei Jonathan che sanno di avere una spada e che sono pronti a dire: vieni, andiamo verso la postazione dei Filistei, qualcosa Dio farà, ma io fermo qui non ci voglio stare. Io non voglio stare bloccato, fermo nella religiosità, non voglio essere un semplice membro di chiesa, io voglio essere un discepolo del Signore Gesù Cristo. Senza andare a prendere tutti i versi, ma voglio dirvi 5 motivi del perché non si vede tanta dimostrazione dell'unzione nella nostra vita. 5 motivi, velocemente. Il primo: gli insegnamenti sbagliati e le dottrine di incredulità che abbiamo ricevuto nel passato. Non puoi fare niente, devi rimanere fermo. Dio conosce tutto, Dio fa tutto, le guarigioni, e che ne sai? Se poi tu preghi e quella persona non viene guarita, che vergogna. La vergogna non è pregare e una persona non viene guarita, la vergogna è non fare niente. Preferisco vedere persone che fanno errori perché vogliono credere e vogliono quindi fare dei passi di fede. Fanno degli errori, sicuramente, facciamo degli errori, io ne ho fatti. Ma questo non ti può fermare, perché tu vedrai un'unzione crescente, l'unzione che cresce, e questa unzione che cresce ti porterà a vedere la gloria di Dio. E Jonathan era in queste condizioni. Io non me ne starò fermo, qualcosa la devo fare. Insegnamenti sbagliati e dottrine di incredulità, il primo motivo. Quanta dottrina di incredulità ci è stata inculcata sin da piccoli. Poi ancora, presenza di peccati nella tua vita. Vivere e camminare con un certo peccato, e non lo voglio togliere perché mi piace. Beh, non puoi pretendere che con quel peccato che tu stai conservando possa scorrere l'unzione di Dio nella tua vita. Perché il peccato separa, fa da separazione, il peccato non fa scorrere l'unzione dello Spirito Santo. Per questo motivo è importante la consacrazione, perché la consacrazione libera te come canale dove deve scorrere l'acqua della parola, deve scorrere la potenza di Dio. Poi ancora, terzo, mancanza di preparazione spirituale per fare scorrere la fede e quindi fare scorrere l'unzione. Ti devi preparare, cioè devi cominciare ad avere una visione, devi sognare e ti prepari per tutto questo. Gesù molte volte i miracoli li preparava, per esempio anche la risurrezione di Lazzaro, Gesù se l'è preparata, non è andato lì sprovvisto di rivelazione o di altro. Lui sapeva benissimo quello che doveva fare. Infatti quando arriva lì, l'unica preghiera che fa è una preghiera di ringraziamento: grazie Signore che tu sempre mi esaudisci. E non lo dico per me questo, lo dico per quelli che ascoltano. Grazie Signore, grazie Padre che tu sempre mi esaudisci. Che meraviglia! E subito dopo chiama Lazzaro alla risurrezione e Lazzaro risuscita. Mancanza di preparazione non ti permette di avere visione. La preparazione ti dà una visione, ti dà degli scopi, degli obiettivi da raggiungere. E gli obiettivi da raggiungere ti permettono di prepararti. Sogna e poi preparati per realizzare il sogno. Poi, quarto motivo, il quarto motivo è un blocco esterno che viene da chi è troppo familiare con te, quindi i tuoi familiari, parenti, amici, come è successo a Gesù a Nazareth. La troppa familiarità, ma lui non è il figlio del falegname, non è figlio di Giuseppe, ma cioè, che cosa deve fare, cosa ci deve insegnare? E non hanno potuto ricevere la gloria di Dio, la manifestazione della potenza di Dio, non hanno potuto ricevere miracoli perché stavano trattando Gesù con familiarità. E la troppa familiarità ti blocca, blocca l'unzione. Fai notare ai tuoi familiari, ai tuoi parenti, i tuoi cambiamenti, la tua trasformazione, perché allora diventerai credibile. Quando non c'è trasformazione, le persone dicono: ma tu sei così. All'inizio i fratelli di Gesù non credevano in lui, perché lo conoscevano. Era il loro fratello maggiore. Ma dopo che hanno visto adempiersi tutte le parole di Gesù alla lettera, dopo hanno creduto in lui e sono diventati discepoli e apostoli. Giacomo è diventato un apostolo. Giuda, fratello di Gesù, è diventato un apostolo. Anche Iosef era un ministro, e così via dicendo. Poi, quinto motivo, attitudini sbagliate che non ti permettono di cambiare. Tu devi permettere allo Spirito Santo di vedere lì dove devi cambiare e cambi. Quanti di voi pensate di essere perfetti? Siete perfetti? Siete perfettibili, sicuramente. Stiamo camminando nel cammino della perfezione, ma la perfezione noi la realizziamo camminando per fede, ubbidendo alla parola di Dio e permettendo allo Spirito Santo di cambiare, di trasformarti per farti essere come Gesù. Tu devi essere come Lui. Allora, quando diventerai perfettamente maturo come Gesù, sei nella perfezione. Adesso siamo nel cammino della perfezione. La cosa stupenda è che il nome della via sul quale stiamo camminando è perfezione, perché siamo in Cristo Gesù, la via, e Lui è il perfetto. Amen. Allora vediamo un pochino come ha agito Jonathan, perché questo possa essere motivante per te, perché tu possa agire nella stessa maniera come ha agito Jonathan. Jonathan si muove perché era stanco di non fare niente. C'è qualcuno stamattina stanco di non fare niente, di non vedere la potenza di Dio e il soprannaturale nella propria vita? Adesso cominciate a muovervi. Quelli che siete stanchi di queste condizioni, ora vi dovete cominciare a muovere. E allora cosa fa? Va verso la guarnigione dei Filistei, non se ne scappa. Va verso. Qual è il tuo problema? Cos'è che ti minaccia? Vagli incontro. Mi distruggerà. Per favore, pastore, aiutami. Aiutami, pastore, che devo fare? E continua a scappare. Non scappare più. Affrontalo. Saul era sotto il melograno. E diceva: con una spada solamente, noi non siamo un esercito, non siamo niente, non possiamo fare niente. Jonathan, io la spada ce l'ho e la devo usare. E la userò. E per usarla va incontro alla guarnigione dei Filistei. Non va al contrario, va incontro. A lui lo segue lo scudiero. Lo scudiero è colui che segue perché vede la tua fede. Lo scudiero, quando ha visto la determinazione e la fede di Jonathan, ha detto: oh, sai che ti dico? vai dove il tuo cuore ti porta, perché io verrò con te. Jonathan non gli dice nulla, ma se lo scudiero in quel momento è lui che decide, lui che sceglie di seguirlo, ma mi sembra di vedere Jonathan che gli dice: senti, se tu pensi di avere paura, timore, rimani, non ho bisogno di uno che ha paura. E lo scudiero: no, io ti seguirò dovunque tu andrai, io seguirò il tuo cuore, perché sto vedendo la fede, la determinazione che c'è nel tuo cuore, io ti seguo. Dobbiamo seguire persone che stanno camminando con fede e per fede, che sono degli esempi che ci vengono messi davanti. Dobbiamo seguire i modelli di fede che il Signore ci ha messo davanti. E non solo, ma lui trova in questo, lo scudiero, la protezione nella fede di Jonathan. Come dire: io con te mi sento al sicuro, con tuo padre no, me ne devo stare sotto il melograno a lamentarmi, ma con te mi sento al sicuro, tu hai la fede, tu sei determinato e non mi importa quello che succederà, io con te mi sento al sicuro. Fratelli cari, io so di avere lo spirito di Jonathan e vi dico, perché Jonathan per me è stata sempre una figura particolare che io ho amato sempre molto, mi piace, e voglio seguire quello spirito di fede che lui aveva. Ma nello stesso tempo dico agli altri: seguitemi, perché la fede e la determinazione che ho nel mio cuore sarà per voi protezione. Poi prende un segno dagli stessi nemici. In base a come loro avrebbero parlato, in base a come avrebbero risposto quando loro si presentavano, lui da questo prende un segno. Se mi diranno: aspettaci lì che veniamo noi, allora dice: lì aspetteremo e verranno, e lì non succederà nulla. Ma se ci dicono: venite quassù, perché si credono al sicuro, allora Dio ce l'ha dati nelle mani. Wow. Non aspettare che gli altri vengano, vacci tu. Perché molte volte aspettiamo che le cose avvengano. Non avverrà nulla se tu non stai preparando tutto quello che necessita per far avvenire quello che deve avvenire. Jonathan aveva preparato ogni cosa, stava andando avanti e stava camminando per fede. E il segno che chiede: se ci dicono vieni quassù, allora Dio ce l'ha dati nelle mani. E dice lì una frase stupenda, straordinaria: perché la vittoria appartiene a Dio, perché la vittoria non è perché siamo molti o siamo pochi, non dipende da quanti siamo, la vittoria viene dalla fede in Dio. Qual è la vittoria che ha vinto il mondo? La nostra fede. Allora al verso 20 vediamo che quando lui comincia ad andare su, in quel momento lui va su e si aiuta, perché era una ripida salita, scoscesa, non c'era un sentiero, quindi era campagna, aperta campagna, e lui si arrampica. Quindi pensate un po', si arrampica, si deve tenere con le mani e nello stesso tempo c'ha la spada e deve combattere, ma mentre cammina, mentre va avanti, la sua determinazione, la sua fede gli dà vittoria. Lui sconfigge nemici e uccide 20 uomini mentre sale su nella guarnigione. E lo scudiero, dopo che lui li feriva, lo scudiero li finiva. Come li finiva lo scudiero? Semplice, con lo scudo. Era lo scudiero, prendeva lo scudo e li finiva. Quelle non si potevano più rialzare. Quanto è importante avere dei collaboratori che finiscono il lavoro. Sapete cosa produce questo? A un certo punto tutto questo suscita un clamore e il re Saul sente questa confusione. Che sta succedendo? Si alza e vede che c'è qualcosa che succede lì nel campo dei Filistei, e insieme a lui tutto l'esercito e tutto il popolo che finalmente, il verso 21 dice, si muovono. Ah, non stanno più sotto il melograno a prendersi il fresco, l'ombra del melograno. Adesso si alzano, si muovono. Ma c'è voluto la fede di qualcuno. Puoi vedere la tua famiglia seguirti? Muoviti. Muoviti. Non stare mano nelle mani a lamentarti. Usa la spada che hai. Usa quell'unica spada che tu hai. E poi ancora, c'erano tutti quelli che se ne erano andati con i filistei per poter sopravvivere. Quindi avevano cambiato campo, non stavano più con Saul. A Saul erano rimasti 600 uomini. Tutti gli altri se ne erano andati nel campo dei filistei per poter sopravvivere, lavorare in qualche modo, dovevano sbarcare il lunario, dovevano portare qualcosa da mangiare a casa. E quando vedono che Jonathan sta ottenendo questa vittoria e che i soldati filistei si uccidevano l'uno con l'altro, spada contro spada, questi subito seguono Jonathan e comincia a costruirsi un esercito di persone che se n'erano andate e che ora sono tornate perché stanno vedendo un esempio di fede. Vedete cosa fa un esempio di fede? E poi non solo questi, ma anche quelli che si erano nascosti perché dicevano: siamo piccoli, non possiamo fare nulla, anzi abbiamo paura. Lo sapete che la paura ti fa nascondere nelle caverne? La paura stessa ti costruisce una prigione e ti dice: stai bene qui, accomodati, stai in questa prigione, non uscire, stai attento, non uscire, perché appena esci ti prendono e ti portano in prigione. Erano in prigione e non lo comprendevano. Ma quando vedono questo atto di fede, la vittoria che lì si stava allargando nel campo dei filistei, i filistei che venivano uccisi, tolti di mezzo, anche loro che erano nascosti escono dalle caverne. Lo Spirito del Signore è su di me, per questo Egli mi ha unto, per liberare i prigionieri. Wow, wow. E il verso 23... Quel giorno l'Eterno salvò Israele e la battaglia si estese fino a Beth Aven. Sapete cosa significa Beth Aven? Beth significa casa, Aven significa idoli, nullità, vanità. E la battaglia si estese fino a dover distruggere la casa degli idoli, la casa della nullità, la casa della vanità, e io dico e aggiungo la casa della religiosità. La battaglia si estese, ma quel giorno l'Eterno salvò, diede una grande vittoria e salvò il popolo attraverso la fede di un uomo seguito dal suo scudiero. Dove sono i Jonathan? Alzati in piedi, Jonathan. Alleluia, alleluia. Grande sei, Signore, grande sei, grande sei, grande sei, grande sei, Signore. Signore, tu ti stai chiamando dei Jonathan che stanno formando l'esercito di questi ultimi tempi, l'esercito prima della venuta di Gesù, l'esercito che non ha paura di annunciare il Vangelo, che ha una spada e la usa. L'esercito che combatte la battaglia e che fa uscire fuori dalle caverne, dalla paura, e fa venire indietro quelli che si sono allontanati e sono tornati nel mondo perché pensavano che tu, gli mancava tutto. Signore, tu stai cercando dei Jonathan e qui ci sono stamattina tanti Jonathan. Lo spirito di fede di Jonathan in questa mattina viene su di te. Questa è la mia preghiera, questo è quello per cui voglio ministrare. Lo spirito di fede di Jonathan ti investe e l'unzione comincia a venire fuori. Non avere più paura, perché Dio ha deciso di usarti e tu rispondi come Jonathan. Signore, io prendo questa parola e la uso e mi muoverò e andrò ad affrontare i pericoli che ci sono davanti a me. Non scapperò più, li affronterò perché vedrò la grande vittoria che tu mi dai. Alleluia, alleluia. Io stamattina voglio fare un primo appello, lo devo fare, perché ho deciso di fare questo appello ogni volta che ci vediamo. L'appello di